it's not happening. Gunshots in the air like bat, 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 bat. Mad. Book smart with the bars, but I never learned that from school.
No. 16 doing up radio sets, I'm spinning up all them fools.
Spinning up.
Times I will get home late to my mum's crib.
He let his shoe. Oh, ni tete wale. Simbi monsa temi fwe o. Simbi shanu mio. Eme lo ni mokwe. Eme ta simbi atu. Kilo wakiri. Simbi.
Shit. Tears in my eyes, real tears when Ken got nicked. Taught everyone apart, but the law don't give two shits.
Don't give two fucks.
Just another black boy in a system, do a time it been.
E allora, come anticipato durante la rassegna stampa, ripartiamo con il primo redazionale dedicato alla Turchia, perché dedicato in particolare a una delle ultime donne uccise dal regime turco di Erdogan, ma non scordando che tra il 2017 e il 2019 questo regime di Erdogan ha chiuso in carcere oltre 10.000 oppositori politici, curdi, e ha coperto questa incarcerazione di massa con una cappa di silenzio istituzionale pressoché impenetrabile. Molti sono scioperi della fame all'interno del paese. Nel novembre 2018 questo sciopero si è esteso oltre 7.000 persone dentro e fuori le carcere. Nel solo 2019 5 persone sono morte per il rifiuto del cibo. Da ultimo, appunto, ricordiamo ovviamente Elin Bolek e Ibrahim Kokcek, la cantante e il bassista del gruppo musicale Group Yurum, che sono morti proprio dopo un lungo sciopero della fame per rivendicare, a fronte delle carcerazioni e delle accuse di terrorismo, non solo la loro innocenza ma il loro diritto di cantare per la libertà del popolo curdo e di tutti i popoli. Il 28 agosto, dopo 238 giorni di digiuno, l'avvocata Ebru Timtik, incarcerata insieme a Itak Unsal, in sciopero della fame anche lui, è morto. Allora questa mattina volevamo dedicare un lungo redazionale a lei e anche a Itak, che è ancora in carcere insieme a Murat Cinar, che è con noi. Buongiorno Murat, grazie infinite di essere qui con noi.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'attenzione che prestate su questo paese così difficile.
Sì, a te volevamo insomma domandare un po' di fare un punto, di ricordarci chi era Ebru, perché era stata appunto ingiustamente carcerata, di raccontarci un po' il processo farsa a cui è stata sottoposta insieme anche ad altri avvocati, e poi l'esito, e anche un po' di parlarci di Itak Unsal, che è in sciopero della fame ancora.
Sì, Ebru era un'avvocata del 78, quindi giovanissima, iscritta all'albo degli avvocati di Istanbul, iscritta regolarmente, e faceva parte dell'associazione dei legali progressisti, Çağdaş Hukukçu Derneği, sarebbe il suo nome originale in turco, un'associazione che aggrega numerosi avvocati nettamente di sinistra, e che prestano il loro servizio, la loro conoscenza, il loro tempo, la loro energia a coloro che in qualche maniera vivono, subiscono gli effetti collaterali di questo disegno politico, economico che strozza il paese da ormai 20 anni. Quindi anche Ebru, come tanti altri suoi colleghi e tante altre sue colleghe, ha lavorato per difendere i diritti dei minatori sottopagati e obbligati per un motivo o l'altro a lavorare in condizioni terribili, ha difeso i protestanti, i manifestanti della rivolta popolare del 2013, Gezi. Tuttora ci sono dei maxi processi in atto su questa rivolta, ci sono numerose persone in carcere. Ha difeso le vittime della violenza maschile, che aumenta sempre di più in Turchia e viene legittimata dalle istituzioni, ha difeso i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del sesso, che vengono sempre più emarginati e soprattutto nelle grandi città in Turchia e deportati fuori dai centri urbani. Insomma, è una cricca molto interessante questa associazione, e in effetti alla fine 18 membri, 18 avvocati di questa associazione sono stati denunciati, le denunce non erano la prima volta che subivano, però nell'ultimo giro sono stati denunciati, presi in detenzione provvisoria e poi arrestati. Ebru è entrata in carcere nel 2017, poi è stata scarcerata, se non mi sbaglio, 11 o il 10 settembre del 2018, con 4 pagine di relazione il procuratore che aveva deciso che non era il caso che rimanesse in carcere, il processo poteva procedere anche senza una necessaria detenzione. Solo che quel gruppo di procuratori che ha lavorato nel caso di questi 18 avvocati in una notte è stato sparpagliato, distrutto ed è stato catapultato un nuovo gruppo alla guida di questo processo, che è quel processo che appunto coinvolgeva 18 avvocati, e nell'arco di 2 giorni prima che venisse scarcerata Ebru, il nuovo gruppo ha deciso che la detenzione è estremamente importante e quindi Ebru deve rimanere in carcere. E da quel dì fino alla sua morte Ebru è stata una detenuta. Poi ha deciso di intraprendere la strada dello sciopero della fame 238 giorni prima della sua morte, e ad un certo punto ha deciso di convertirla in quella della morte. È un po' difficile parlare di questo concetto, è difficile anche raccontarlo magari al pubblico italiano. È una strada ovviamente estrema, molto radicale, è una scelta politica quasi unica in tutto il mondo. Ci sono pochi paesi in cui i cittadini, le persone decidono di intraprendere, hanno deciso di intraprendere una strada così radicale. In Turchia non è raro, negli anni 90 numerosi attivisti, detenuti, politici hanno intrapreso questa strada e centinaia di persone sono morte, come hai nominato anche tu, 2 membri del gruppo musicale Gruppiorum qualche mese fa hanno perso la loro vita appunto dopo aver deciso di intraprendere questa strada, questa manifestazione, questa posizione politica dove un individuo mette in rischio il suo corpo, la sua vita, utilizzando le dichiarazioni comuni di queste persone possiamo dire che non gli restava nient'altro per difendersi. Ovviamente se arriviamo al punto che un avvocato rappresentante della legge, della Costituzione difende i diritti dei cittadini, se in un paese inizia a dire non ho nessun'altra strada oltre che mettere in discussione la mia vita, mi sa che qua abbiamo esaurito un po' le parole. Se lo fa soprattutto un avvocato è molto molto drammatica la situazione e ci fa capire che la Turchia non è più uno stato di diritto, la magistratura è quasi totalmente al servizio del potere politico e economico che appunto strozza questo paese da più di 20 anni e i giudici e i procuratori sono ormai pionieri e pupazzi del governo centrale. Guardando in modo dettagliato, anche se di dettaglio ce n'è poco, il processo di Ebru si può capire che quello che ho appena detto non è il pensiero di un giornalista che sta parlando in questo momento. Ebru è stata incastrata, denunciata e condannata a 13 anni di galera grazie alle dichiarazioni di un testimone anonimo che da 13 anni si trova in carcere ed è coinvolto nella criminalità da quando aveva 10 anni. È un testimone anonimo che ha firmato delle dichiarazioni false in più di 100 processi. Questo fatto non ha nessuna base giuridica, nessun avvocato, nessun procuratore, nessun giudice italiano, francese, polacco, britannico firmerebbe un processo del genere. E credo che non si possa neanche studiare in un corso di laurea, in giurisprudenza o una cosa del genere, però in Turchia è così, numerosi detenuti e numerosi poveracci spinti alla microcriminalità da quando sono piccole vengono utilizzati dalla magistratura, dalle forze dell'ordine e dal sistema penitenziario con la promessa di essere scarcerati, magari li mettono anche 3-4 mila euro in tasca e vengono utilizzati per incastrare e condannare gli oppositori. Ebru è stato, ripeto, è un po' difficile crederci, però è così, Ebru è stata condannata a 13 anni di carcere con un'accusa molto grave di appartenere a un'organizzazione definita terroristica dallo Stato che porta avanti una lotta armata, quindi è stata accusata di appartenere a questo gruppo solo e esclusivamente grazie alle dichiarazioni di un testimone anonimo. La cosa fin qua è ridicola, si capisce, ma diventa ancora più triste se teniamo in considerazione che mentre Ebru era in sciopero della fame e l'aveva già convertito in quella della morte, i suoi avvocati hanno fatto ricorso alla Corte Suprema e nel mese di giugno questo detenuto, che ha prestato ha dato delle dichiarazioni per appunto condannare Ebru, ha scritto una lettera attraverso il suo avvocato alla Corte Suprema chiedendo alla Corte di non prendere in considerazione le sue dichiarazioni, perché lui stesso si definiva una persona disturbata dal punto di vista psicologico, e scriveva in questa lettera, che pubblica tra l'altro, che da quando ha 10 anni è stato coinvolto nella microcriminalità, quindi ha subito diversi traumi, anche in carcere ha subito delle violenze, quindi le sue dichiarazioni non sono veritiere e quindi non devono essere prese in considerazione. Ovviamente questo appello, questa richiesta, se fosse stata presa in considerazione dalla Corte Suprema, possiamo dire che oggi avremmo avuto un cittadino in vita, avremmo avuto Ebru in vita probabilmente, perché la Corte Suprema, oltre a non prendere in considerazione questa lettera, che avrebbe appunto cambiato totalmente l'andazzo del processo, non si è ancora pronunciata. Così tardi, così in ritardo, il suo lavoro ha causato, possiamo dire, direttamente o indirettamente anche la morte di Ebru. Questo discorso dei testimoni anonimi è un discorso terribile.
Scusami Murat se ti interrompo, sì. Diciamo da questi microfoni ne abbiamo parlato diversi anni fa per tutto il processo che riguardava anche Pinar Selek, insomma, esatto. Mi ha ricordato molto la modalità.
Guarda, sotto la falsa riga di protezione dei testimoni, che è un sistema che esiste in tutti i paesi ed è importante e giusto che ci sia, in Turchia è stato introdotto un cambiamento legislativo nel 2008, ma ovviamente a modo suo Ankara l'ha fatto. 2008 un anno cruciale per ricordarci correttamente i maxi processi di Ergan con Balyoz, Odativi, Keceke, sono stati tutti strutturati, architettonati, non so come si dice, grazie a questo cambiamento legislativo, utilizzando un sacco di testimoni anonimi. La magistratura produceva delle prove false, e testimoni anonimi parlavano in continuazione, vecchi pentiti, gente coinvolta nel giro mafioso, condannata all'ergastolo, eccetera. Tutti questi, una serie di testimoni anonimi, hanno firmato delle lettere false, a volte erano presenti in aula dietro i vetri oscurati con la voce modificata, e hanno parlato in questi maxi processi nel 2008, e in tutti questi maxi processi la Turchia all'epoca contava comunque 63 giornalisti in carcere, era sempre il numero uno della lista mondiale, oppure numerosi alti ufficiali dell'esercito, fior di giornalisti, professori, avvocati. La Turchia ci contava 136 avvocati in carcere nel 2008, più di 1500 studenti universitari, più di 3000 persone iscritte a diversi partiti extraparlamentari. Ricordiamoci il maxi processo che già nel 2008 ha incastrato numerosi politici locali curdi in Turchia, e grazie spesso volentieri alla dichiarazione dei testimoni anonimi che, ripeto, dire sono delle persone spesso volentieri coinvolte nella microcriminalità. La cosa ci ripropone la stessa storia anche nel processo del gruppo Rom. Pensate che nel processo di gruppo Rom sono stati utilizzati 20 testimoni anonimi, e nello svolgimento del processo, che è stato un processo molto più lungo, 19 di questi hanno fatto delle richieste personali al tribunale chiedendo di ritirare le loro dichiarazioni e comunicando che le avrebbero rilasciate sotto tortura. 19 su 20 ormai non erano da prendere in considerazione, ma i giudici hanno continuato a tenere nelle carte le dichiarazioni di questi testimoni anonimi e hanno condannato tutti questi membri del gruppo musicale a svariati anni di carcere, basandosi esclusivamente su queste dichiarazioni. Allora, tutti possono essere processati, musicisti, avvocati, giudici, Presidente della Repubblica, chiunque, se in un paese esiste un sistema giuridico corretto, ma tutti abbiamo appunto il diritto a un giusto processo. E Bru chiedeva questo, chiedeva la sua immediata scarcerazione, l'accesso alle cure mediche, e voleva esercitare il suo diritto al giusto processo. Quello che sta facendo ancora Aytaç ha iniziato leggermente tardi, ma anche lui ha superato la soglia di 200 giorni e in sciopero della fame, anche lui l'aveva convertito in quella della morte, pesa anche lui poco, 38-36 kg se non mi sbaglio. Siamo entrati in quella fase in cui ormai le proteine nel corpo finiscono e iniziano a cedere i muscoli e possono venire fuori dei danni molto forti che non possono essere recuperati. E quindi dobbiamo fare tutto il possibile, quello che possiamo, per attirare l'attenzione su quello che succede in Turchia, su come facilmente purtroppo il governo lascia morire i suoi cittadini, non è una novità ovviamente per chi conosce la Turchia, e che dobbiamo fare tutto il possibile perché non muoia un'altra persona.
Senti, durante la rassegna stampa abbiamo letto anche di questo video che Erdogan ha diffuso per quanto riguarda le sue potenze come sultano. Insomma, i giornali sono stupiti che lui voglia ricostruire un grande califfato. Insomma, ne abbiamo parlato invece dai microfoni di questa radio. Chi segue un po' la Turchia lo sa, volevamo un po' con te commentarlo e anche capire cosa si sta succedendo in Libia o in Grecia, o oggi si parlava addirittura Erdogan vuole prendere Gerusalemme, insomma un po' sulla politica estera, che poi è quella che permette alle relazioni di Erdogan poi di poter fare quello che fa anche nel suo paese, no? È allucinante che l'Italia su queste morti non abbia detto niente, sulla questione delle armi che vendiamo alla Turchia o degli accordi che noi abbiamo alla Turchia, addirittura a Roma, insomma, lo sappiamo bene, abbiamo la sindaca Raggi tramite Atac ha comprato non si sa quanti autobus che poi erano risultati sbagliati, cioè che non potevano circolare dalla Turchia e da Israele. Questo per capire, insomma, i rapporti che dai micro acquisti alle armi, quelle più grandi, i governi hanno con questi personaggi, e che quindi, insomma, si potrebbero benissimo minare alcuni rapporti. Però ecco, per un quadro generale volevamo un po' che, se, insomma, se ti va, di dirci un po' anche della questione estera di Erdogan.
Solo una piccola nota di conclusione in merito ai detenuti ostaggi politici in Turchia. e vorrei ricordare il caso di Soydan Akay, che è un detenuto politico che è in carcere da 27 anni e da 2 anni si trova in isolamento nonostante il suo cancro avanzato alla prostata, e il ministro della giustizia si rifiuta di accettare l'appello per la sua scarcerazione. Ricordiamo anche il caso dell'ex parlamentare Demirtas, che si trova in carcere anche lui in condizioni di salute abbastanza precarie, anche lui vittima di un processo falso, totalmente falso, che da lui è stato anche denunciato con delle prove, nonostante il fatto che la CEDU, la Corte Europea, si sia già pronunciata, minimamente non è stata presa in considerazione l'appello della CEDU, ma anche della stessa Corte Costituzionale della Turchia, per la scarcerazione di Selahattin Demirtas, l'ex parlamentare del Partito Democratico dei Popoli. Allora,
e chiudiamo ricordando che c'è ancora Ocalan in carcere dal 99, insomma è un'isola deserta dove non si capisce neanche come stia. Va bene.
Esatto. Sì, la politica estera della Turchia senz'altro ha un suo profilo, diciamo, a livello folcloristico legato alla cultura politica di Erdogan e al suo piano politico, ideologico, al suo e della sua cricca, okay? Però sarebbe sbagliato, estremamente sbagliato, tenere in considerazione, fare delle analisi quando si parla di Erdogan e del suo operato come se lui fosse l'unico mentore, ideatore e esecutore di questo piano. Allora, stiamo assistendo a un cambiamento in tutto il mondo in questi ultimi 10-15 anni, in cui arrivano al potere dei vecchi bianchi maschi svitati con dei grossi problemi psicologici, dagli Stati Uniti d'America al Brasile, dalla Russia all'Iran, eccetera eccetera. Al potere ci sono queste persone che hanno dei grossi disturbi psicologici, e quindi Erdogan fa parte di una cricca, di un gruppo, di una tendenza. Questo numero uno. La seconda cosa, se vogliamo capire Erdogan, dobbiamo guardare un attimo, un pochettino, come hai detto tu, cosa combiniamo noi o qua a casa, e che personaggi abbiamo, oppure altrove, usciamo un attimo dai confini italiani, in Polonia, cosa sta succedendo da 20-25 anni, andiamo in Ungheria, andiamo in Russia, andiamo in altri paesi, come sta cambiando la politica amministrativa in Cina, in India, eccetera. E fa parte di una tendenza internazionale Erdogan, quello di grande opportunismo e quello che vuole costruire delle relazioni a base di reciproco sfruttamento. L'accordo sui migranti con alcuni paesi, che ha firmato con alcuni paesi europei, è la dimostrazione eccellente di questa storia che sto raccontando. Un'Europa che è priva di politiche reali e forti sulla materia di migrazione fa sì che ripetere ciò che ha fatto Berlusconi con Gheddafi, anche con Erdogan oggi, e quindi continua a ripetere lo stesso errore, continua a dare nelle mani del dittatore di turno un elemento per farsi ricattare, continua a comportarsi in una maniera disumana, calpestando una serie di convenzioni internazionali, collaborando con un governo mafioso e criminale. Allora, Erdogan di turno ovviamente ha il terreno fertile, ha la strada privilegiata, ha una corsia totalmente libera, no? Se facciamo così. E la stessa cosa anche in Libia, l'ipocrisia, menefreghismo, egoismo di alcuni paesi europei e non soltanto nel caso libico ha fatto sì che venissero fuori degli Erdogan che utilizzando la loro potenza militare oppure le loro relazioni criminali fossero in grado di intervenire nella guerra e cercare di cambiare la direzione. Poi in tutto questo, come ho detto all'inizio, c'è della salsa ottomanesima, dell'ottomanesimo eccetera, però se facciamo l'analisi basandoci soltanto su questa epite mentale di un leader pazzo oppure sulla sua ideologia perversa, nostalgica, secondo me non analizziamo niente in modo sobrio. Erdogan avrà anche un sogno neo-ottomano, però ci rendiamo conto di quanto la Germania ha aiutato l'esercito turco in tutti questi anni e quanto è stato possibile per Ankara, grazie a questi aiuti, invadere la Siria per 3 volte nell'arco di 4 anni. Ci rendiamo conto che il terzo paese con quale relazioni di commercio militare d'Italia è la Turchia. Ci rendiamo conto che in cima della lista per l'Italia esiste Qatar, che è un paese totalmente problematico, ideatore, diffusore dell'ideologia dei fratelli musulmani. E quindi noi in qualche maniera qua in Europa, ma anche in altre zone del mondo, incentiviamo la nascita di queste figure per una nostra comodità e li manteniamo perché il nostro sistema corrotto, marcio, ha bisogno di nascondersi oppure di fare una sorta di washing, no? Come green washing, pink washing, c'è anche adesso forse migrant washing, Erdogan washing, chiamiamo come vogliamo. E quindi a livello mediatico, in termini di marketing, Erdogan ovviamente è un grande comunicatore, vende alla grande, dalla Palestina al Marocco, dalla Bosnia all'Azerbaigian, il suo grande sogno, non si sa se ci crede pure lui, del ritorno del grande impero ottomano. E, poi i popoli ci cascono, questo è un altro discorso di cui bisogna parlare con gli antropologi e sociologi. Però appunto concludo dicendo che ci sono numerose dinamiche che devono essere tenute in considerazione. In Turchia esiste lo sbarramento del 10% nel sistema elettorale, nessun paese europeo ha una cosa del genere, il servizio militare è obbligatorio, l'obiezione di coscienza non è un diritto, in nessun paese europeo esiste una situazione del genere e in nessun paese in sciopero della fame muore un avvocato, un musicista. E nessun paese europeo succede una cosa del genere, ma comunque continuiamo a vendere le armi oppure tenere in mano il controllo assoluto delle nocciole in Turchia, che è il produttore numero uno in tutto il mondo, sto parlando della Ferrero ovviamente. E tutto questo è perché show must go on, altrimenti Erdogan sarebbe stato già scartato, sarebbe stato già eliminato come un interlocutore. Se Erdogan continua a mantenere la sua forza, di sicuro bisogna riconoscere il suo merito, però i suoi amici sono dei grandi collaboratori, a mio parere.
Questa questione delle nocciole è il più grande produttore del mondo, questo quindi vuol dire che in Italia uno degli uomini più ricchi è Ferrero? Che sappiamo che fa la Nutella con le nocciole, quindi è evidente insomma, anche su quello che i rapporti ci sono, evidentemente. Senti Murat, noi ti ringraziamo come al solito, non so se hai altro da aggiungere.
Sì, una piccola nota, come dicevo, tuttora è in sciopero della fame Aita Cinsallo, un altro avvocato iscritto all'associazione dei legali progressisti. Io e un'avvocata italiana, Barbara Spinelli, da oggi iniziamo a lanciare un appello, pian piano arriverà un po' tutti quanti, un video appello, inviteremo tutti quanti di appunto farsi riprendere e lanciare un appello in italiano per attirare l'attenzione delle istituzioni in Italia oppure altrove per fare qualcosa di positivo, un passo avanti per la sua immediata scarcerazione. E quello che possiamo fare per il momento è questo, è mantenere l'attenzione sul caso di Aita Cinsal, perché io parlando di Ebru, ma anche precedentemente di Ibrahim, di Elin, ho ricevuto tanti riscontri che mi dicevano, che mi hanno fatto capire che la gente non sa di quello che succede in Turchia e del fatto che si muore non di fame ma anche di ingiustizia in Turchia. E io da giornalista non posso permettermi un riscontro del genere, devo lavorare più possibile perché la gente sappia sempre di più di quello che succede in Turchia. Quindi una piccola iniziativa lanceremo in questi giorni sui social e anche altrove, e cioè, mi invito tutti quanti di partecipare e prestare attenzione.
Ci sono dei siti di riferimento dove trovare indicazioni o mandare?
Ma guarda, in merito a questa campagna, che sarà una campagna individuale, ognuno può parla sul suo canale social. In merito invece ai detenuti politici in sciopero della fame, ci sarebbe il Comitato Solidale con Gruppio Rum, che è un gruppo italiano sparpagliato in diverse città dello Stivale, che produce ogni giorno attraverso numerosi canali suoi informazione in merito a quello che succede in Turchia, e cerca di appunto tenere aggiornate le persone. E quello sarebbe un riferimento molto interessante da seguire.
Va bene, Murat, noi ti ringraziamo, speriamo insomma di essere anche noi veicolo di questo, insomma, facciamo il nostro meglio, no? Speriamo. E i microfoni della radio, come ben sai, sono sempre aperti a te, e quando vuoi chiamarci diffonderemo il più possibile ovviamente questa tua intervista, e ci risentiamo molto presto.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
Grazie, ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Proprio su questo, dalle pagine di Facebook di questo comitato di solidarietà con Gruppi Rum, vogliamo leggervi la lettera di Aytaç Ünsal, che è rinchiuso, appunto come ci ricordava Murat, da molti mesi, e in sciopero della fame, convertito adesso in sciopero della morte, spedita dalla prigione di Balıkesir. Aytaç scrive: volevo parlarvi di me perché penso che vi interessi il motivo che porta un avvocato a fare lo sciopero della fame. Nella mia storia personale sono racchiuse le ragioni per cui un legale ha scelto di incamminarsi verso la morte. Purtroppo è una storia che riguarda in realtà tutti noi. Ho avuto la fortuna di avere come madre una magistrata. Essere consapevoli del meccanismo giudiziario sin dall'infanzia è un buon modo per imparare l'importanza dei diritti e della giustizia, ma ho conosciuto anche l'ingiustizia da bambino. C'erano differenze di classe, c'erano differenze con le persone più povere delle città in cui ho vissuto. Quando mi sono trasferito ad Ankara per studiare all'università, la maggior parte degli studenti della facoltà di giurisprudenza erano figli di famiglie benestanti. Erano lontanissimi dalla realtà dei milioni di poveri che avevo conosciuto trasferendomi in molte città della Turchia per motivi di lavoro dei miei. Sapete quando nei film turchi si usa l'espressione persone di un altro mondo? Erano proprio quelle lì. Le loro giornate e i loro problemi erano troppo diversi da ciò che avevo visto. Non mi sentivo a mio agio e non ero felice. Ero abituato al rapporto con la gente umile, aperto, sincero, caloroso. Da bambino ho imparato a considerare solo ciò che fosse giusto, senza pregiudizi, sapendo ridere e soffrendo con chiunque. All'università cercavo nelle persone i valori dei miei amici d'infanzia, ma mi sentivo come se fossero improvvisamente scomparsi. Poi sono entrato in contatto con l'ufficio legale popolare e lì ho realizzato che quelle persone oneste in realtà erano ovunque, milioni e milioni. Li ho trovati di nuovo, li ho trovati nella resistenza di Kansel Malatiali, a cui ho partecipato. Li ho conosciuti con i lavoratori di Kazova, li ho visti nella miniera di Kinikli, li ho trovati in Didem, mia cara moglie, anche lei avvocata dell'ufficio legale popolare. Dopo averli trovati di nuovo, non li ho mai lasciati soli. Non ho mai lasciato indietro le persone più vulnerabili. Ho vissuto i momenti più felici della mia vita mentre difendevo i più deboli nei tribunali. Grazie al mio lavoro di avvocato ho conosciuto il valore della vita e delle singole persone. L'ufficio legale popolare mi ha insegnato la vita in termini reali. Ora mi stanno costringendo a rinunciare a tutto questo. Dicono che non puoi difendere gli operai, gli abitanti del villaggio, la gente dell'Anatolia. Dicono che non puoi essere un avvocato presso l'ufficio legale popolare. Dicono che non puoi vedere Didem per i prossimi 10 anni e mezzo. Stanno cercando di mettere al bando le persone, il paese, il mio amore, la mia professione. Ma queste non sono cose senza valore a cui puoi semplicemente rinunciare. Non è abbastanza semplice dire: beh, non c'è niente da fare. Io non rinuncerò mai alla mia gente, all'Anatolia, che mi ha insegnato la vita, che mi ha reso umano con il suo sforzo. Morirò, ma non mi arrenderò.
Questa è la storia del mio viaggio. Resisterò alla morte come Mustafa Kocak e come Ibrahim Kocak, che è morto pesando 30 kg. Fanno parte della mia famiglia già da quando eravamo bambini. Io sono stato loro avvocato fin dall'infanzia. Morirò, ma non smetterò.